Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
Ah sì.
Eh sì, e non disto anche molto.
Di dove?
Sono di Chieti, però non disto molto.
Chieti, sì.
Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
Esatto, che mio padre.
Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
sì.
Infanzia.
Sì, perché venendo da Saigon, sì, dal Vietnam,
sì.
Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
Pensa a te.
All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
Ah,
e quindi
okay.
Avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
Certo.
In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
Ma prima, ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
Sì.
E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
Allora, questo è successo dopo, perché prima,
sì.
Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
okay.
Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
Ok.
Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo Io, Marco Ruberti e Paolo Cassella abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
Fantastico.
E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di Quando finisce l'amore, sì.
2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
sì, è un disco.
Ha senso per te parlare di concept?
Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
Sì.
E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
Sì.
E lasciai proprio Margherita come ultima, ma non so, per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
certo.
E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
sì.
Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, questo è il disco.
Che tra l'altro
aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
Pensa a te.
E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche eccetera, e per settimane è stata in classifica.
Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo, sì, oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non,
sì,
la scriveva,
sì, sì.
Era un improvvisatore sempre,
fantastico,
eterno.
Fantastico.
E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
sì, sì.
Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume, non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, sì, però sì. Questo è sicuramente un racconto di vita,
un
riassunto, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
Certo.
Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia
vero,
così. Non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.
Seduto sul bordo del fiume, non hai la costanza, non sei buono a niente, diceva mio padre là sulla corrente, portava il cappello sui bianchi capelli, remava con foga nella camicia sudata. Ma lascialo stare, sei troppo impaziente, diceva mia madre là sulla corrente, la testa inchinata e lo sguardo distante, pregava e piangeva credendosi santa, e il fiume correva e la barca era vecchia. Passarono oltre là sulla corrente, e a un tratto l'amico più caro che passa, che nuota veloce ma controcorrente, e i suoi denti più bianchi per un largo sorriso pure, è soltanto una smorfia di rabbia che stringe la lama di un lungo coltello, oppure è la penna più bianca di un uccello, e mi ha chiesto perché non ti butti, fratello. Portava i capelli raccolti in un fazzoletto, e i boschi ridevano da dentro i suoi occhi, muoveva le mani accarezzando i pensieri, ed io prigioniero facevo il padrone, sul bianco suo corpo una valle di pace, un fuoco di paglia che brucia per sempre. Violavo il suo caldo non ancora bruciato, e non ascoltavo la sua dolce preghiera. Non troverai niente se guardi nel fiume, ci vedi soltanto il tuo volto riflesso. La sua mano si muove ed accenna un saluto, ma io, disperato,
stavolta non resto seduto.